siamo certificati.
Non temere, semplicemente credere. La sorella Ernestina che desiderava dire qualcosa.
C'è sempre l'emozione di prendere il microfono in mano, però è una cosa che devo anche condividere con i miei fratelli. Stamattina parlavamo con una sorella del fatto che adesso ci troviamo in una dimensione veramente che stiamo toccando il cielo qui sulla terra, noi siamo anche terra. E quindi proprio stiamo toccando con mano la dimensione di Dio dentro di noi, ancora più forte. E parlavamo del fatto che adesso, ritornando a casa, inserirci di nuovo nella dimensione, diciamo, del nostro mondo, no? Che ci circonda, ognuno è proprio. Quindi sarà un impatto non tanto bello. Ma poco fa... Poco fa proprio sentivo, distruggiamo già da ora questo pensiero negativo. Noi andremo e andremo, Dio è con noi. E quindi andremo fortificati, andremo forti nel nostro mondo e Dio aiuterà ognuno di noi per quello che Lui ha nel suo progetto.
Io la prima cosa che devo fare è chiedervi scusa. Agganci. Aspetta.
Di depositare verbalmente con la parola ogni dolore, toglierlo proprio in modo profetico dal nostro cuore, dalle nostre menti. Metterlo ai piedi di Gesù, perché oggi la dimensione di gioia sarà rilasciata su questa, e noi andremo a questa gioia.
Amen.
Stavo dicendo che la prima cosa che devo fare è chiedervi scusa per una cosa che vi ho chiesto di fare ieri, che è quella di portare le pietre, non di gettarle. Ma
che c'è? Sei pronto?
No, devo chiedervi di aspettare
domani,
perché stamattina mentre stavo pregando sono andato un po' in crisi continuando a leggere il Padre Nostro, in quello che è l'argomento di cui vorrei trattare stamattina, ma ho avuto talmente tante conferme sul fatto che sia questo l'argomento, anche perché cronologicamente era all'interno dell'argomento di questa mattina, però avevo pensato di trattarlo in maniera così molto, non superficiale, ma molto veloce, e quindi in un modo o in un altro anche superficiale. E stamattina mentre stavo pregando ho ricevuto qualcosa che vorrei condividere con voi, però come di consueto facciamo la nostra lettura dal Vangelo di Matteo al capitolo 6, dal verso 5 al verso 15. Matteo 6, dal verso 5 al verso 15. E quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché si amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità io vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Ora nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché si pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario, e perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo ai nostri debitori, e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amo. Perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Stamattina ho pensato di unire i versetti 11 e 12 in maniera particolare, ma qualcosa nel mio cuore mi ha spinto a non farlo. Mentre stavo pregando stamattina, capivo che c'è qualcosa di molto più profondo in questa espressione, in quella che viene chiamata una richiesta, che viene definita una richiesta, ed è il versetto 11. Dacci oggi il nostro pane necessario. E come abbiamo letto ieri, la preghiera del Padre Nostro viene definita la preghiera delle sette richieste, no? Sono sette richieste: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo, dacci oggi il nostro pane necessario, perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo i nostri debitori, non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. E mentre stavo pregando, sentivo qualcosa di forte nel mio cuore e avevo sempre in mente questo fatto che è una preghiera con sette richieste, sette richieste, sette richieste. E oggi noi, alla luce di quello che chiaramente stiamo vivendo, alla luce di quello che noi conosciamo, non solo attraverso la scrittura, ma dell'esperienza personale che ognuno di noi sta facendo, del fatto che Gesù è morto per noi, è risorto per noi ed è asceso al Padre, alla destra del Padre, ha mandato lo Spirito Santo ed intercede per ognuno di noi, certe richieste in realtà non sono richieste per noi, ma delle consapevolezze, delle prese di coscienza. Quindi noi non chiediamo a Dio che mandi il suo regno, che faccia venire il suo regno, ma avendo la consapevolezza che il suo regno è dentro di noi, noi desideriamo che Dio ci aiuti a manifestare il suo regno. Amen? Quindi non è tanto una richiesta, ma una presa di coscienza, una consapevolezza chiara su qualcosa che già è accaduto per noi. Ricordiamoci sempre, anche quando noi leggiamo i Vangeli, che certe cose devono essere viste anche in maniera temporale, cioè certe cose che Gesù ha detto non erano ancora il frutto di quello che poi sarebbe stato il suo sacrificio e la sua resurrezione, perché lui ministrava ancora in quello che viene definito l'Antico Testamento, e quindi certe cose cambiano di prospettiva e di significato dal momento in cui lui le ha dette al momento in cui poi lui è risuscitato, e i discepoli si sono anche trovati di fronte a questo, perché hanno ascoltato Gesù prima che lui morisse e risuscitasse, e hanno dovuto poi reinterpretare alcune cose alla luce del fatto che tutto era compiuto. Quindi per noi è importante, anche quando ci approcciamo alla scrittura e andiamo a leggere anche per la comprensione e di certe cose che Gesù ha detto, che vanno viste anche in maniera temporale. Certe cose hanno un senso prima della sua morte, ma poi non hanno più senso in maniera letterale dopo la sua morte, e abbiamo bisogno di reinterpretarle. Faccio un esempio che può sembrare banale, ma che non lo è. Quando Gesù guarì il lebbroso, Gesù disse al lebbroso: non dirlo a nessuno, ma vai dal sacerdote offri la tua offerta, come è scritto nella legge di Mosè. Una cosa del genere oggi non ha più senso, ma in quel momento, a livello temporale, aveva senso, perché il lebbroso era escluso dalla società proprio a causa della sua malattia e non poteva reintegrarsi se non aveva l'autorizzazione dei sacerdoti. Oggi non è più così, in realtà. Quindi se tu sei guarito, devi dirlo a tutti. Amen? Non hai bisogno di chiedere il permesso a qualcuno per essere reintegrato o per essere dichiarato puro, perché il sommo sacerdote, che è Gesù Cristo il Signore, ti ha reso puro e ti ha riabilitato nella società. Amen? Quindi certe cose abbiamo bisogno di vederle. Ho fatto un esempio per tutti. Ma quando dice dacci oggi il nostro pane necessario, sta tranquillamente parlando di quelli che sono i nostri bisogni odierni, i bisogni nostri di tutti i giorni. Ora, Gesù ha detto al versetto 8: non siate dunque come i pagani, non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Quanti credono in questo? Domanda: perché allora dobbiamo chiedere le cose? Se Lui sa e conosce le cose di cui abbiamo bisogno prima che gliele chiediamo, perché Gesù ci chiede di chiedere? Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché il chiedere, o in ogni caso esprimere il nostro bisogno e la nostra richiesta, aiuta noi, non aiuta lui. Ora, in questo tipo di rapporto che noi abbiamo con il Padre, ognuno lo gestisce in maniera personale. Perché Gesù ha anche detto, in Matteo 6,33, il contesto è: non siate ansiosi e non siate solleciti della vostra vita, di che mangerete, di che berrete, di che vi vestirete. Ma dice poi al versetto 33: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno date. Se poi vedete al versetto 31 e 32, Gesù ripete certi principi. E lo voglio continuare, sto ripetendo certe cose perché desidero che arriviamo ad una conclusione senza più rimanere in confusione. Versetto 31: non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i gentili quelli che cercano queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose. Dillo per favore insieme a me: mio Padre sa le cose di cui ho bisogno. Perché gliele devo dire? No, era una domanda, non lo credo. Perché gliele dobbiamo chiedere, dobbiamo dire a lui i nostri bisogni? Perché fa bene a noi, non perché fa bene a lui. E voglio agganciarmi questa mattina un discorso che facevamo ieri con la sorella Rosy, che riguarda la malattia, che riguarda la guarigione. La provvidenza di Dio, che è la provvidenza del Padre, non è iniziata con Gesù. A quanti di voi è stato insegnato che per ricevere guarigione dovete dichiarare quelle parole che dicono per le sue lividure siamo stati guariti?
Tutti.
Posso chiedervi una cosa? Ma prima di Gesù le guarigioni avvenivano sì o no? Se Gesù guariva prima di morire, perché abbiamo bisogno delle sue lividure per essere guariti? Vado un po' più giù. Se il padre ha provveduto la manna per Israele per 40 anni, perché dobbiamo chiedere che il padre che darci oggi il nostro pane quotidiano? Fratelli, i miracoli sono sempre esistiti. Amen. Prima di Gesù. La giustificazione per fede non è venuta con Gesù. Abramo è stato giustificato per fede. Lui credette e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Quante guarigioni ci sono nell'Antico Testamento? Quanta provvidenza c'è nell'Antico Testamento? Quanti miracoli sono successi? E non solo con i credenti. Vi ricordate Naaman il Siro, quello a cui è stato detto di buttarsi 7 volte nel Giordano? È stato guarito, era un pagano, eppure Dio lo ha sanato. E non poteva lui dichiarare per le lividure di Gesù: io sono stato guarito. Di che cosa stiamo parlando allora? Ma vorrei avere 1000 sessioni per definire alcune cose. Perché siamo stati abituati a pensare in maniera così ristretta e a trattare a volte il libro, questo libro, come un libro di ricette da cucina, o un libro di formule magiche. No, confessa il versetto e Dio ti guarirà. Non è così. Non è così. Perché quello di cui stiamo parlando in questi giorni è la realizzazione di un rapporto personale con Dio, che è il nostro Padre. Lui non è diventato Padre perché è venuto Gesù, Lui lo è sempre stato. Attraverso Cristo noi abbiamo la piena manifestazione di chi Lui è. Attraverso Cristo noi abbiamo finalmente capito come è Dio realmente. Gesù ha letteralmente acceso la luce, Lui è la luce del mondo. Gesù ha letteralmente spazzato via ogni ombra di dubbio. Gesù ha distrutto ogni immagine sbagliata che le persone avevano di Dio, e attraverso la vita di Gesù noi possiamo dire: Dio è così, in maniera definitiva. Lui ha tracciato una linea nel tempo e nello spazio, ha definito ciò che Dio non è e ciò che Dio è in maniera assoluta. Cristo è l'immagine dell'invisibile Dio. Allora, quando noi arriviamo ai nostri bisogni, ci rendiamo conto che Dio, come Padre, ha sempre provveduto per i suoi figli, anche per coloro che avevano una testa come acciaio, si dice. La testa come la pietra lamica. Ed è indubbio, come abbiamo detto stamattina, che il problema è che quando noi cominciamo a sentire la voce di Dio e a realizzare che Dio ci parla, non è che Dio ha iniziato a parlare in quel momento, ma realizziamo che Lui ha sempre parlato, ma che noi abbiamo appena iniziato ad ascoltare. Noi ci siamo letteralmente sintonizzati su qualcosa che mandava messaggi costantemente e continuamente. Allora, per ricevere, abbiamo bisogno di preghiere magiche? No, se tu leggi qua c'è una preghiera proprio specifica, l'importante è che tu la ripeta ogni giorno per la tua vita. Io non ho bisogno di ripetere preghiere a memoria, io ho bisogno di conoscere papà, io ho bisogno di conoscere Abba, il mio papà, il mio Padre Celeste, che si prende cura di me anche se io non gli chiedo niente, perché io so che Lui si prende cura di me e conosce ogni singolo mio bisogno. E questo ha a che fare con un rapporto personale con Lui, e Gesù ci spinge verso questo, perché vedete, noi possiamo, uno dei problemi più grandi a volte quando predichiamo è che ci fossilizziamo, ci paralizziamo su un verso e facciamo girare tutta la scrittura su quel verso. Noi non dobbiamo far girare la scrittura su un verso, ma su dei principi. Perché un verso può dire esattamente il contrario di un altro verso. E l'abilità non sta nel fare la guerra, però la Bibbia dice qua, sì, però la Bibbia dice così, però la Bibbia dice così. No, l'abilità e la soprannaturalità sta nel far comprendere che quel versetto non è contro quell'altro, ma che c'è una somma che in un modo o in un altro va a spiegare e ad esprimere un'immagine che ancora non abbiamo compreso. Quindi da un lato Gesù dice: quando pregate dite così, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dall'altro lato in Matteo 6,33 Gesù dice: non avete neanche bisogno di chiedere, perché basta che trovate il regno di Dio e la sua giustizia e tutto quello di cui avete bisogno vi sarà dato. Quindi quello che Gesù ci sta spiegando più di ogni altra cosa è che il Padre ci ama e desidera prendersi cura di noi più di quanto noi desideriamo che Lui si prenda cura di noi. Lui desidera provvedere ai tuoi bisogni più di quanto tu lo desideri. E finché non comprenderemo questo, avremo difficoltà a ricevere, non perché Lui non dà, ma perché non abbiamo la realizzazione del suo amore nella nostra vita. Dillo per favore insieme a me: papà si prende cura di me.
Papà si prende cura di me.
E non hai bisogno di capire, di sapere a memoria tutta la Bibbia o di citare a memoria delle formule magiche per ricevere, perché non funziona in questo modo. Guardate qui di nuovo in Matteo 6,31. Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo, che berremo o di che ci vestiremo. Ha detto queste parole esattamente subito dopo aver parlato degli uccelli del cielo e dei fiori dei campi. Ogni mattina mi faccio una passeggiata e in mezzo alla natura vedo com'è sia perfetta e come ogni essere vivente che respira, ogni animale, ogni farfalla, ogni uccello, ogni ape, ogni mosca, ogni moscerino, ogni lumaca che cammina trova qualcosa da mangiare e trova di che sopravvivere. E Gesù dice: guardate gli uccelli del cielo, osservateli, essi non seminano e non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? Vali o no più di un volatile? Vali o no più di un fiore del campo? Versetto 28: perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora attenzione qua, perché qua c'è una chiave importante. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel fuoco, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi tu la vedi, domani ripassi e non la vedi più. Oggi cercavo dei funghi che avevo visto ieri mentre camminavo, non ci sono più.
Ne ha presi già.
No, non è passato di là.
Sì, sì,
è
passato.
Cercavo dei fiori particolari che avevo visto durante il cammino, ieri e l'altro ieri. Stamattina non ce l'ho più. Eppure ieri ero stato talmente affascinato dalla bellezza e dalla complessità della costruzione di questo fiore. Qualche anno fa, mentre stavo leggendo su questo, un paio di anni fa, avevo l'immagine di Dio e cominciai a predicare su un concetto: Dio è uno sprecone, è uno che ama gli sprechi, secondo il concetto umano. Ma come ogni giorno tu rivesti la terra di miliardi di miliardi di miliardi di fiori e il giorno dopo quello che tu hai creato viene distrutto e lo ricrei di nuovo 24 ore dopo e poi il giorno dopo viene distrutto e il giorno dopo viene tutto ricreato, è tutto in movimento e lui continua a ricreare questo mondo in maniera straordinaria. Per semplicemente, Gesù ha detto, per farti comprendere che come lui fa così con i fiori nel campo, ha maggior ragione, lui si può prendere quello. Lui non ha problemi di quantità. Arrivò un momento in cui in un luogo deserto i discepoli dissero a Gesù: congeda la folla, falla andare, falla ritornare nei villaggi, falla andare via perché è tardi, questo luogo è deserto e non hanno niente da mangiare. Gesù li guarda negli occhi e dice: date voi a loro da mangiare. La risposta dei discepoli: veramente la nostra cena è fatta di 5 pani e 2 pesci e non sappiamo neanche se ci basta per noi. Siamo 12 con te 13, abbiamo 5 pani e 2 pesci, dovremmo razionare abbastanza stasera per mangiare.
Nella nostra tradizione dice: date voi stessi.
E loro dissero: a meno che tu non ci chiedi di andare a comprare del cibo per loro. L'altro giorno, leggendo questo passo, sono rimasto meravigliato perché non avevo mai notato questo particolare. La Bibbia dice che Giuda teneva la borsa, la sacca, la cassa, chiamiamola, e dice che rubava ogni giorno e nessuno se ne accorgeva. Gesù aveva abbastanza soldi nella cassa per comprare cibo per 5.000 uomini, più le donne, più i bambini. Nessuno dica che Gesù era povero, non lo è mai stato. Mai. Abbiamo 5 pani e 2 pesci, però se tu ci dici di andare a comprare del cibo ci andremo. Gesù ha detto no. Date voi stessi loro da mangiare. Signore, abbiamo 5 pani e 2 pesci. Sono sufficienti. E dice la Bibbia che Gesù prese in mano questi 5 pani e 2 pesci. Alzati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. Quanti pani sono stati dati a Gesù? 5. Quanti pesci? 2. Lui li ha presi, li ha alzati, ha spezzato 5 pani e 2 pesci e poi li ha dati nelle mani dei discepoli. Quanti pani e quanti pesci lui ha dato nelle mani dei discepoli? 5 pani e 2 pesci. Questi pani e questi pesci si sono moltiplicati nel momento in cui i discepoli hanno rinunciato alla loro cena. In che silenzio? Quando tu rinunci a quello che hai, o per dirla meglio, quando tu rinunci al diritto che tu hai su quello che hai, quando tu rinunci al diritto di fare ciò che vuoi con quello che hai e lo rilasci per i bisogni delle persone, Dio comincia a fare un miracolo straordinario. 5 pani e 2 pesci si moltiplicano nel momento in cui i discepoli danno ciò che avevano senza calcoli. Dillo alla persona accanto a te: senza calcoli, senza fare calcoli. Dacci oggi il nostro pane necessario, dacci oggi il nostro pane quotidiano. quando noi comprendiamo determinati principi, non solo smetteremo anche di chiedere, ma cominceremo a dare ad altri quello che Lui ci ha dato. Alleluia. Guardate, uno dei problemi per il quale a volte abbiamo difficoltà nel gestire il nostro pane quotidiano. Guardate insieme a me in Isaia 55. Quanti vogliono sempre pane fresco? Tutti quanti noi. Versetto 8, 55:8. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Ricordate sempre, come in cielo, così in terra, come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e il pane da mangiare, così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca, essa non ritornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Amen. Dite insieme a me: pane e seme, pane e seme, pane e seme. Quando la benedizione scende, essa produce pane e seme. Non è tutto pane. Non è tutto pane. Noi dobbiamo dare importanza al seme, perché non è tutto pane. Quando arriva la benedizione di Dio nelle nostre vite, Lui ci dà pane da mangiare e seme da seminare. E uno dei più grandi nostri problemi è che abbiamo mancanza di pane perché ci mangiamo pure il seme, non perché ci mangiamo tutto il pane. Con Dio bisogna pensare in maniera non razionale. Dice qua al versetto 9: io non penso nel modo in cui voi pensate, e io non lavoro nel modo in cui voi lavorate. Quando ricevi pane, ricordati, quando ricevi benedizione, quando ricevi provvidenza, ricordati che non è tutto pane. C'è pane e c'è seme. Non possiamo e non dobbiamo essere ingordi, perché Lui ci darà il pane necessario per i nostri bisogni. Guardate qui nella lettera ai Corinzi, nella seconda lettera ai Corinzi, versetto 6, secondo Corinzi 9 dal versetto 6 in poi. Ora io questo vi dico: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina generosamente mieterà altresì abbondantemente. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Ora, anche se il contesto di cui Paolo qui sta parlando è un contesto economico, quindi prettamente economico, di soldi, quello di cui sta parlando è un principio, ed è un principio che si applica non solo ai soldi. Se tu dai qualcosa, dalla con tutto il cuore, dalla con gioia, perché Dio ama un donatore allegro. Dio ha tanto amato il mondo e lo ha amato con allegria, lo ha amato con gioia, e quello che ha fatto l'ha fatto con tutto il cuore. Allora dice qua al versetto 8: Ora Dio è potente di far abbondare in voi ogni grazia, affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni opera buona. Come sta scritto, egli ha sparso, egli ha dato ai poveri e la sua giustizia dura in eterno. Ora colui che fornisce la semente al seminatore e il pane da mangiare ve ne provveda e moltiplichi pure la vostra semente e accresca i frutti della vostra giustizia, e allora sarete arricchiti per ogni liberalità che per nostro mezzo produrrà rendimento di grazie a Dio. Paolo in poche parole sta esprimendo un concetto fondamentale, straordinario, e sta dicendo: se voi avete abbondanza di pane, abbondanza di seme, Dio ve l'ha data per distribuirla ad altri. Ora c'è un principio che è fondamentale ed è, non è una promessa, è uno stato di fatto di cui dobbiamo appropriarci, che è il versetto 8. E voglio che tu lo faccia tuo questo: il mio Dio è potente da fare abbondare in me ogni grazia, affinché io, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, possa abbondare per ogni opera buona. Lui ti darà tutto il pane di cui tu hai bisogno, ma il di più non è pane, è seme. Il mio Dio provvederà ogni grazia nella mia vita affinché io abbia, ditelo insieme a me, sempre, sempre, sempre il sufficiente in ogni cosa, affinché io possa abbondare per ogni opera buona. Se noi non viviamo il nostro pane quotidiano in questo modo, noi saremo là sempre a chiedere. Tu smetterai di chiedere quando nel tuo cuore farai una decisione: tutto quello che tu mi darai io deciderò, e tu mi farai capire cosa è pane e cosa è seme. E quando Dio trova non un recipiente ma un canale aperto, allora è sua responsabilità provvedere per la tua vita. Noi vogliamo sempre accumulare, 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 e non ricorderò sempre, non posso mai dimenticare questa immagine bellissima che un giorno il Signore mi diede. Quanti sono stati invitati a matrimoni? Credo tutti quanti noi siamo andati a matrimoni, e in alcuni matrimoni fanno un gioco particolare con lo spumante o con lo champagne, se sono ricchi gli sposi. Fanno la piramide dei bicchieri. Un bicchiere in cima e poi tutta una piramide. E c'è un principio fondamentale che è questo: per riempire tutti i bicchieri basta riempirne uno e continuare a riempirne uno. E gli altri ricevono dalla traboccanza. Amen? Gli altri ricevono dalla traboccanza. Giovanni 1 al versetto 16, se non sbaglio, dice così: noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia. Da Gesù continua a scendere verso di noi in maniera costante e continua. Noi siamo dei contenitori che sono stati riempiti, ma che devono traboccare continuamente, perché nella traboccanza, la traboccanza non è tua, la traboccanza è per altri. E questo è quello che Paolo sta spiegando letteralmente come principio in 2 Corinzi 9, dove dice: Dio è potente da fare abbondare in te ogni grazia, affinché quello che trabocca da te possa servire di benedizione ad altri. Mi ricordo un giorno, mentre stavamo ritornando una notte da Napoli, stavamo andando verso Palermo con i ragazzi della nostra missione, avevamo delle difficoltà economiche non indifferenti, eravamo nel 2008, 2009 ricordo, e chiedevo a Dio e dicevo: Signore, abbiamo delle difficoltà, non riusciamo a coprire le spese. Avevamo spese enormi in quel periodo, non c'era ancora, non era arrivata la crisi del 2010 in Italia, partita dal 2008, voi sapete, dagli Stati Uniti, il tempo che arrivò in Europa, nel fine 2009, inizio 2010 cominciarono ad arrivare alcuni cenni, poi ci fu l'ecatombe nel 2010 in poi in Italia. Ma mi ricordo in quel tempo chiedevo a Dio, dicevo: abbiamo troppe spese, come possiamo fare per aumentare le entrate? Credo che sia un ragionamento giusto, è normale, è umano, ma non è divino. Io non penso come voi pensate e io non lavoro come voi lavorate. I miei pensieri sono più alti. E il Signore mi rispose, mi ricordo quel giorno, fu una conversazione mentre tutti dormivano e stavo guidando. E lui mi disse: non devi aumentare le entrate, devi gestire bene le uscite. Ho detto: fammi capire. Il Signore mi disse: secondo te chi è che fa entrare? Tu, ok? Quindi il problema non è mio. Il problema non sono le entrate, il problema sono le uscite. Se tu gestisci bene le uscite, io provvederò con le uscite, perché io provvedo per i miei progetti. E tu fai i calcoli col mio portafoglio, non con il tuo portafoglio. E fu per me una cosa sciocca. Che significa allora? Non dobbiamo aumentare le entrate? No, il problema non sono le entrate. Il problema è che se non c'è una buona uscita, non ci sarà neanche una buona entrata. Tu pensa alle uscite e io penserò alle entrate. E fu per me un insegnamento talmente particolare che mi rimase, mi fece rimanere un pochettino così, perché alla fine noi diciamo che dipendiamo da Dio, noi dichiariamo che l'Eterno è il nostro pastore, che Egli si prende cura di noi, noi dichiariamo che Egli ci libererà, che il nostro Redentore vive, ma non vogliamo levare le nostre mani dalle nostre situazioni, le vogliamo gestire noi, perché io so come fare. Ma Lui è il Signore. E non ho bisogno di dichiarare continuamente dei versetti: il mio Dio provvederà ad ogni mio bisogno secondo le sue ricchezze in gloria. Non è questo, ma è come è comprendere i principi del regno di Dio. Da un lato Gesù ti dice: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dall'altro lato Lui ti dice: Dio sa, il Padre sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Dall'altro lato ti dice: cerca il regno di Dio e la sua giustizia prima di un'altra cosa, e tutte le cose ti saranno sopraggiunte. Allora c'è un processo di crescita, c'è una rivelazione progressiva che ognuno di noi deve avere. Gesù sta parlando a varie categorie di persone, che sono alcune piccole che quindi stanno cominciando e altre che ormai hanno la maturità di non andare a ripetere determinate cose. È ampia la discussione, ma una cosa è certa: Dio è nostro Padre e si prende cura di noi. Alleluia. Ed è questa la rivelazione di cui abbiamo bisogno. Non la rivelazione che se dichiari i versetti funzionano e accadono. Perché vi posso presentare milioni di persone che continuano a dichiarare versetti e non succede niente, perché non è magia e non è una questione di fede, è una questione di relazione, di relazione. Io so che Gesù guariva prima che lui ricevesse le lividure, quindi noi non siamo guariti per le sue lividure. O forse quelle parole rispecchiano forse qualcosa di ancora più ampio e più largo. I discepoli avevano autorità nel nome di Gesù prima che Gesù morisse. È vero o no? Lui, loro cacciarono i demoni. I 70, quando tornarono, dissero a Gesù. In Luca 10 è scritto: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. E Gesù ha detto: io vi ho dato l'autorità. Anzi, lui ha detto: io vedevo Satana cadere giù dal cielo come una folgore, ed ecco, io vi ho dato l'autorità di calpestare serpenti, scorpioni, su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà fargli del male. Quindi l'autorità non ci è stata data tramite la croce o la resurrezione. So che molti stanno andando in crisi ascoltando questo. Ha tutto a che fare con un rapporto personale di comprensione del cuore del Padre per la nostra vita. Davide, il re Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, fu l'uomo che ebbe la più grande rivelazione sulla grazia nella dispensazione chiamata dell'Antico Patto. Nessuno meglio di lui e più di lui capì la grazia. Nessuno. E un giorno lui decise di costruire un tempio, la casa per l'Eterno. Perché? Perché a quel tempo il tabernacolo di Mosè, è scritto, lui l'aveva messo sul monte Sion, ma l'arca del patto, in maniera totalmente abusiva, non era più nel tabernacolo, nel luogo santissimo, ma Davide l'aveva trasferita, dice la Bibbia, in una tenda montata accanto al tabernacolo. Nessuno gli aveva detto di fare una cosa del genere, ed era contro la legge. Durante il regno di Davide in Israele, che durò 33 anni, non so se questo numero vi riporta qualche cosa, non fecero mai sacrifici di animali, ma solo sacrifici di lode, 24 ore su 24, tre turni di 8 ore al giorno per 33 anni. E quello che lui fece era contro la legge. Lui eliminò in maniera del tutto arbitraria il velo di separazione tra il luogo santo e il luogo santissimo, non nel tabernacolo di Mosè, ma nella tenda dove lui mise l'arca. Non c'era più il velo di separazione. Lui andò contro la legge di Mosè e meritava la morte. E non era più solo il sommo sacerdote che entrava una volta l'anno, ma tutti i sacerdoti, figli di Aronne, della tribù di Levi, entravano liberamente nella presenza dell'arca del patto 24 ore su 24. Quello che lui fece era un reato degno di lapidazione. Eppure Davide fu l'uomo secondo il cuore di Dio, che probabilmente aveva capito qualcosina in più degli altri. Ora, arrivato a un certo punto, lui decise di costruire una casa. Non è possibile che il nostro Dio abiti in una tenda, che lui, secondo la concezione di quel tempo, Dio era nell'arca. Io costruirò una casa per Dio. E Natan, il profeta, arrivò e gli disse: sì, vai, Dio è con te. La notte Dio parla a Natan e gli disse: no, no, io non sono assolutamente con lui, quindi vai a dire. Anche i profeti sbagliano.
Amen.
Di tanto in tanto. E gli disse: tu non puoi costruirmi una casa. E la spiegazione, la giustificazione fu: perché le tue mani sono macchiate di sangue. Io voglio darvi un'altra spiegazione. Quando Dio ti porta avanti nella rivelazione e certe cose e certi veli vengono strappati e certe forme religiose nella tua vita vengono distrutte, lui non ti permetterà mai più di tornare indietro. Paolo disse un giorno: se io riedifico le cose che ho distrutto, io mi dimostro trasgressore. Ed è chiaro che in una cultura ebraica intrisa della legge mosaica ci doveva essere una spiegazione che dava credito a determinate cose. Ma il vero motivo per il quale Davide non poté costruire una casa a Dio è perché lui era andato oltre. Lui aveva letteralmente mostrato a tutto il mondo il modello di Gesù. E andando a riedificare una casa, avrebbe dovuto riedificare i riti sacrificati degli animali, avrebbe dovuto rimettere il velo di separazione e localizzare l'arca all'interno di un luogo chiamato luogo santissimo, dove soltanto un sommo sacerdote una volta l'anno sarebbe potuto entrare. Dio non ti permetterà mai di ritornare indietro dalla rivelazione che ti ha dato.
Amen.
Se lui ti porta avanti, tu avrai seri problemi. E anche se vorrai riedificare determinate cose, lui te lo impedirà in tutti i modi.
Amen.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Quando tu hai la rivelazione di chi è tuo padre e di come lui si prende cura di te, nessuno può più venirti a dire: no, ma devi ripetere i versetti in memoria, mi raccomando, una volta la mattina, una volta al pomeriggio, una volta la sera, prima di andare a letto, perché così Dio provvederà per te. Nessuno può più venirti a dire: se non dai la decima a Dio, Dio non sgriderà il verme divoratore, e quindi Dio non ti benedirà, perché Dio vuole prima la tua decima, perché se non dai la decima stai rubando a Dio. Nessuno potrà mai più venirti a dire certe cose. Nessuno potrà più venirti a dire che se non dai, Dio non ti dà. Non puoi più credere in queste assurde.
Amen. Amen.
Perché Dio è padre. Non è un padrino che vuole pagare un pizzo per proteggerti. Lui non ha bisogno della tua decima per mandare i suoi angeli. Lui provvede per te perché lui ti ama. Perché lui è tuo padre, lo ha fatto prima che tu credessi in lui.
Amen.
Lo ha fatto prima che tu piegassi le tue ginocchia e il tuo cuore verso di lui. Perché? Perché così ha detto Gesù: il nostro Padre celeste fa splendere il suo sole sui giusti e sugli ingiusti e fa piovere sui buoni e sui malvagi. E tu oggi guardi da questo lato e dici: non è giusto però che Dio benedica quelli che non credono in lui. E non l'ho fatto con te prima che tu credessi in lui. Quanti possono dire amen a questo? E voglio concludere sull'onda di quello che abbiamo letto in Luca: date voi a loro da mangiare. Vedete, uno dei motivi per il quale a volte noi non riceviamo è perché veramente non riusciamo a pensare ad altro. Io so le preghiere che qualcuno fa: Signore, se tu mi fai vincere all'Enalotto, darò una parte dei soldi alla Chiesa. Sono come quelli che dicono: quando mi sposerò potrò servire Dio, quando avrò un buon lavoro potrò dare la mia offerta al Signore, appena sto meglio stai sicuro che io sarò presente. Se non lo fai con 5 pani e con 2 pesci, non lo farai neanche con 5.000 pani e con 2.000 pesci, perché non è un problema di quantità, è un problema di attitudine. È un problema di attitudine. Quando noi non rinunciamo a quel poco che abbiamo, noi non rinunceremo neanche a tanto che avremo. E a volte la nostra offerta sarà come quella fatta nel tempio. Vi ricordate quando Gesù, dice la Bibbia, si mise là e osservava tutti coloro che davano. Dice: arrivavano quelli e mettevano veramente ingenti somme di denaro. Dice: ma mettevano delle... Ecco perché, vedete, con Dio non è una questione di quantità, ma di attitudine. non è quanto dai, ma quanto c'è del tuo cuore in quello che dai. E quando quella vedova mise due soldi, disse: questa donna ha messo più di chiunque altro, che ha messo tutto quello che aveva. Date voi a loro da mangiare. Giacomo dice una cosa, mi sta venendo in mente ora. Giacomo dice: Giacomo, dove sei? Esci fuori. Voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia, non riuscite ad ottenere, voi litigate e combattete e non avete perché non domandate, voi domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Giacomo 4, versi 2 e 3. Giacomo è molto duro. Martin Lutero pensò che la sua lettera non fu ispirata da Dio, e anch'io credo che in certe cose non era ispirato assolutamente da Dio. Ma Giacomo non scrive ai pagani convertiti, Giacomo scrive agli ebrei, quindi ha un linguaggio totalmente diverso. Come la lettera degli ebrei, la lettera di Giacomo e il Vangelo di Matteo sono esclusivamente per il popolo ebreo, e ha un linguaggio molto particolare, molto particolare. E dicevo, per concludere, Matteo, capitolo 5. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, il nostro pane necessario. Matteo 5, 44, anzi, dal verso 43. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Ma non dobbiamo nascere di nuovo per diventare figli di Dio? No, se tu nasci di nuovo sei figlio di Dio. Non è una pregherina ripetuta che ti fa diventare figlio di Dio. Non è una formula magica. È qualcosa di molto più profondo, di molto più reale, di qualche parola che esce dalla nostra bocca. Amate i vostri nemici, benedite quelli che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Perché? Perché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Perché se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Voi dunque siate perfetti, come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Perché stai chiedendo pane? L'altro giorno, allora ieri, Ernestina mi raccontava un'esperienza bellissima successa nella sua vita qualche mese fa, quando lavorava in un locale e aveva continuamente dei dispetti tremendi che gli facevano i suoi colleghi, e in maniera particolare uno di questi. Un giorno le ha fatto una cosa che non fanno in tanti. Proprio la donna che la odiava, che le metteva proprio tutti gli ostacoli, lei chiese qual era il giorno del suo compleanno, e nel giorno del suo compleanno le regalò una scatola di cioccolatini. Sapete cosa è successo? È crollato il muro. Il muro è crollato, questa donna l'ha invitata a casa e gli ha regalato un sacco di cose, sua personale. Quando noi chiediamo pane, non lo stiamo chiedendo solo per noi. Ed è in questo che dobbiamo cominciare a cambiare. Quando noi chiediamo pane, dobbiamo sapere che lui ci darà pane da mangiare, e parte di quel pane è seme da seminare. Quindi quando chiediamo il nostro pane necessario, Ricordiamoci che Gesù ci ha invitato ad una cosa. Dillo alla persona accanto a te: sii sole e sii pioggia. Dio fa splendere il suo sole sopra i giusti e sopra gli ingiusti e fa piovere sopra i buoni e sopra i malvagi. Gesù ci sta insegnando ad essere sole per coloro che vogliono vivere nelle tenebre. Dio ci sta insegnando di dare pioggia a coloro che sono inariditi. Quindi tutto quello che noi riceviamo, noi siamo quel bicchiere posto alla sommità di quella piramide che viene continuamente riempito. E il di più non dobbiamo trattenerlo, lo devi lasciare andare, perché questa sarà una benedizione per tutti coloro che riceveranno da quella piccola abbondanza che esce, ma è costante ed è continua e farà la differenza nel tempo. Sei un bicchiere che viene costantemente riempito e dal quale trabocca costantemente sole e pioggia, pane, seme, benedizione, amore, pace, gioia, soldi, vestiti, macchine, indumenti, qualunque cosa che entra nella tua casa, che è il pane per te, ricordati che c'è seme da dare. Perché se continuiamo a raccogliere per noi ciò che trabocca, perché abbiamo avidità nel raccogliere il più possibile, noi diventeremo come il mar morto. Sapete qual è la differenza? Con questo concludo. Il fiume Giordano che scende nella terra di Israele parte da una sorgente, da una fonte, e arriva, parte da un monte e scende, e arrivato a un certo punto si blocca. Ma questa è una cosa rarissima, perché i fiumi non si bloccano mai. Ma quando voi vedete geograficamente come è combinato il fiume Giordano, voi vedrete che arrivato a un certo punto forma questo lago bellissimo chiamato Lago di Tiberiade o Lago di Galilea, o viene chiamato in tanti modi. E quel lago ha una tale quantità di pesci che potrebbe sfamare mezzo mondo. È di una ricchezza impressionante. Ma c'è un principio fondamentale: quel lago riceve e quel lago dà. E poi il fiume esce dal lago di Tiberiade di Galilea e fa quasi 100 chilometri e forma una grande vasca che viene chiamato il Mar Morto. Se tu vai lì, se avrete l'opportunità di andarci, vi consiglio di farvi il bagno, soprattutto nella parte finale, perché è talmente salato che stai a galla, puoi leggere il giornale in acqua, letteralmente, puoi mettere con i piedi così e galleggi. Perché? Perché è un mare morto ed è salato, perché riceve ma non dà, e viene chiamato mare morto. E molti hanno tale abbondanza nella loro vita che sono morti, perché la vita non è in base a quanto ricevi, ma in base a quanto dai. Il Mar Morto è più grande del lago di Galilea, ma non ha pesci, non ha niente, ha solo sale. E poi in Israele esportano sale in tutte le parti del mondo, proprio dal mar, che riescono a fare soldi pure dalla morte. Ma il concetto fondamentale è che il Mar Morto ha più acqua del lago di Galilea, ma non ha vita in sé. Non guardare la benedizione di Dio sulla base della quantità. Non guardare così. Io voglio di più, io voglio... Non è sbagliato desiderare di più. Non è sbagliato desiderare una casa più grande, una macchina migliore, avere uno stipendio maggiore. Il problema non è questo, il problema è perché? Perché? Non credi giudicare qualcuno se ha una villa mega galattica, se ha una Ferrari o una Rolls Royce. Tu non sai quella persona cosa sta facendo con i suoi soldi. Non è un problema di quantità, è un problema di attitudine. Dacci oggi il nostro pane necessario. Mio padre si prende cura di me. Ma la domanda è, quando io poi riceverò, cosa farò con quello che avrò ricevuto da lui? Perché ho pane e seme. Ora Dio è potente da fare abbondare in te ogni grazia. Dio è potente, ma il di più lo devi rilasciare. Lo devi dare. Perché se no si blocca la vita. È un tappo. Si blocca il flusso e blocca la vita. Riceverai ma non darai. E tu pensi che la vita sta nel fatto di ricevere? No, la vita sta nel fatto di dare, perché Dio dona sempre, anche se noi non diamo. Ma a quale costo? Perché Dio mantiene la sua fedeltà. È come il Giordano che entra giornalmente con ettolitri ed ettolitri ed ettolitri di acqua dentro il Mar Morto, ma non c'è vita. Amen.
Amen.
Pensa un attimo a quello che hai. Io voglio, l'ultima cosa che voglio fare è pregare insieme a voi. Nelle case di ognuno, questo noi faremo su base in maniera seria quando apriremo a settembre la nostra comunità a Catania. Quando pensi a tutto quello che tu hai in casa, tu pensi magari in questo momento ho bisogno di una nuova lavatrice. Ok, lui provvederà, però forse hai due macchine e una non la usi. A casa hai 50 paia di scarpe che non metterai mai, però le conservi dicendo non si sa mai, non si sa mai chi, non si sa mai, non si sa mai che appena la terza guerra mondiale, se appena la terza guerra mondiale sono tutti morti, quindi non ci sono problemi. Probabilmente hai due paia o tre paia di occhiali da vista. Forse hai dei maglioni o delle magliette che non usi più. Forse hai una lavatrice messa là o una asciugatrice che non stai utilizzando. Forse hai una, quelle famose vetrine della nonna con tutti i cristalli che ogni volta fai cascare le mani ai tuoi nipoti quando entrano perché non si devono toccare, perché sono il ricordo di famiglia. Che non servono né al cielo né alla terra e manco all'inferno, non servono a nessuno. E ci sono persone che hanno bisogno di piatti, di bicchieri, di posate. La mia posata è d'argento, non sai quanto vale. Ma quante volte l'ho usata? Neanche una volta. Complimenti, regalate, mi farei tagliare le mani piuttosto. Allora non regalate. Vendi l'argento, recupera dei soldi e fai un'offerta. Noi facciamo viaggi in Africa ogni anno e noi diciamo alle persone, ci sono persone che vogliono venire, vuoi venire in Africa? E qualcuno risponde, sì, vorrei venire, ho la possibilità di venire, ma non posso per motivi economici, per motivi familiari, per motivi di fede, per mille motivi non posso lasciare casa. Ok, se tu puoi economicamente, ma non hai la possibilità di venire perché sei impedito, dai la possibilità a qualcun altro. E no, che c'entra, volevo andarci io. Così non vale. No, forse Dio ti sta dando per benedire qualcun altro e dare a qualcun altro la possibilità di andare. Quanti medicinali abbiamo nelle nostre case? Che poi di anno in anno scadono e non utilizziamo. Quante cose buttiamo? Noi continuiamo a dire dacci oggi il nostro pane quotidiano, ma non so se voi sapete che l'Italia è la prima nazione al mondo per spreco di cibo. Forse voi non sapete che l'Italia butta ogni giorno il 75% del cibo che cucina. Col cibo che solo l'Italia butta giornalmente potremmo sfamare l'Africa 5 volte in un giorno. Ascoltate per favore. Con quello che l'Italia butta giornalmente noi potremmo sfamare l'Africa 5 volte in un giorno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il problema non sono le entrate, il problema sono le uscite. Dobbiamo imparare a gestire le uscite. Amen? Perché Lui non ci farà mancare mai niente. Non sulla base di versetti che ripetiamo a memoria, ma perché Lui è così e non ci può fare niente. Perché Lui è buono e Lui si prende cura di noi.
Amen?
Ok, alziamoci in piedi e pensa un attimo, io voglio incoraggiarti per un istante a pensare. Che c'è così? A proposito di?
Tu hai detto il Signore mi ha fatto capire che Lui gestisce le entrate, a mi dare le entrate, ma le uscite sono io che devo gestire.
Esatto.
Se uno è indeciso, non sa come fare, non è tanto che chiedo sempre a Lui, aiutami a gestire al meglio le uscite in modo tale che io entro in fare.
La gestione delle uscite deve essere fatta con la guida di Dio, con la sapienza di Dio. È importantissimo che noi gestiamo questo, che noi impariamo questo. Le uscite dobbiamo imparare a gestirle con la sapienza, a volte con la rivelazione. 29 anni fa pregavo, ero da poco un anno nella fede, ero già a tempo pieno, mi ricordo, e avevo bisogno di 50.000 lire. E chiedevo a Dio queste 50.000 lire. Avevo letto un libro che mi incoraggiava nel chiedere con fede. E chiesi, padre, ho bisogno di 50.000 lire. Mi ricordo che una sorella la domenica venne con una busta, me la mise nella mano e mi disse, coraggio, il Signore mi ha fatto sentire di darti questo. Io ho troppo desiderio di aprire la busta. Andai nel bagno della comunità, l'aprì e trovai 50.000 lire. E cominciai a gridare in bagno. Non so cosa pensavano gli altri, ma io ero talmente giovane, per me era la prima volta che avevo fatto questa esperienza. Ho chiesto a lui, Dio aveva parlato a qualcun altro e aveva provveduto per me. E mentre io gridavo a Dio, Dio mi disse, questi non sono tuoi. E io dissi, Satana, nel nome di Gesù, vai via, stai in silenzio e vai via. E il Signore mi disse, no, non sono Satana, tu lo sai che non sono Satana. Questi soldi non sono tuoi, questi soldi non è pane per te, è il seme. Prendi questi soldi, rimettili nella busta e dalli a quel fratello che ha moglie e bambini e lui ha bisogno di questo. Non è stata facile. Quando gli diedi la busta, lui la prese e io la tenevo. Il Signore mi disse, lascia la busta. La Signora mi disse una cosa mentre ero in bagno, ricordo ancora il bagno di via Mascagni. Mi disse, se tu semini queste cose, questi soldi, io ti darò 5 volte di più. Dio non fa sempre così, ma in quel giorno lui mi insegnò un principio e io avevo bisogno di incoraggiamento. Lascia 50, prendi 2,50. Sì, ne vale la pena, però devi lasciarli 50. E come hai creduto prima, credi ancora. Non successe mai un'altra volta così, fu una cosa unica. Ma Dio a volte per insegnarci certe cose ha bisogno di fare delle cose che ci colpiscono, che ci scuotono. E io ricordo che 3 giorni dopo venne qualcuno e mi diede una busta e mi disse, Corrado, questo è quello che il Signore mi ha detto di darti. So che tu sei a tempo pieno, il Signore vuole benedirti in questo. Mi ricordo che aprì la busta e c'erano 250 euro. E fu per me talmente scioccante, ma lì compresi il principio: non fare i calcoli con Dio. Ok? Comprendiamo? Non è dai uno, Dio ti dà 10, cioè, no, non è così. Capì il principio che ci sono cose che Dio ti dà che non sono per te. Tu sei semplicemente una partita di giro, un canale dove scorre la benedizione. Tu li guardi entrare, li guardi passare e li guardi uscire. Ma sai che con il passaggio, con le entrate, qualcosa rimarrà. Ok? Il pane rimarrà per te, però vedi passare. E di tanto in tanto ti verrebbe voglia di prendere un altro bicchiere e raccogliere il di più, no? E di conservarlo. Dio ti dice: molla quel bicchiere, lascialo andare, perché non ti appartiene. Alleluia. Penso un attimo, voglio chiederti un attimo di, non so se vuoi chiudere i tuoi occhi o no, non ha importanza. Pensa un attimo a qualcosa che tu hai e di cui non hai più bisogno. È diventato quasi un cimelio per te. Ma quella cosa può essere di grande aiuto per qualcun altro. Può essere anche un pacco di gomme, qualcosa che per te è inutile, ma per qualcun altro gli salverà la vita, perché il suo alito puzza a tal punto che uccide le persone. Qualunque cosa che tu dici non ne ho bisogno, ok? Iniziamo con questo, perché poi voglio darti, voglio passare ad un altro livello. Pensa un attimo a tutto quello che tu hai che non usi e che non ti serve più, non che è da buttare, che a volte le persone danno quello che devono buttare. No, questo non è onorare Dio, questo non è onorare Dio, disonorare il fratello. Quando diamo le cose, ci scode, e per l'Africa ti do una maglietta tutta bucata, questa te la tieni tu e te la mangi, gli diciamo, e non ti permettere mai più per l'Africa di darci cose bucate o cose sporche,
cose vecchie.
O cose vecchie e trasandate. Onoriamo Dio e onoriamo i nostri fratelli. Amen. Poi pensa anche a qualcosa che è tuo e che tu stai usando e che magari Dio ti mette nel cuore di darlo e di regalarlo. A volte non è la persona che riceve che ha bisogno, siamo noi che abbiamo bisogno di darlo. Una sorella un giorno stava pregando e Dio gli disse: fai un assegno agli Stati Uniti, fai un assegno di $1,000 e dagli a quell'uomo. $1,000, non 1,000 euro. E quella donna disse: Signore, quell'uomo è ricco. Lui non ha bisogno del mio seme, perché lui ha pane in abbondanza. E Dio gli disse: non è lui che ha bisogno del tuo seme, è il tuo seme che ha bisogno del suo terreno. A volte quello che diamo non serve alle persone, ma serve a noi stessi, perché il seme che stiamo seminando in un buon terreno produrrà grande frutto. No, le pietre le usiamo domani, ovviamente. Sì, sì, domani. Non vi preoccupate, non stiamo per fare l'offerta. Che di solito con questi insegnamenti si fanno le offerte, che per fartela fare con stasera abbiamo detto. Ma non è un principio che riguarda i soldi, riguarda la vita. Amen. Dai la mano alla persona accanto a te, dai. Che il popolo di Dio sia un popolo generoso in tutti i sensi, in tutti i sensi. Un fratello una volta fece una settimana di lavoro e non venne pagato. Non venne pagato. Il suo datore di lavoro era nella stessa comunità con lui, era nella nostra comunità, mi ricordo. Lui non aveva un centesimo. Al momento dell'offerta lui stava male perché non aveva niente da dare, e Dio gli disse: dai tutto quello che hai. Lui guardò in tasca e aveva soltanto una gomma da masticare. E il Signore continuò a dirgli: dai quello che hai. E lui in ubbidienza disse: Signore, io in ubbidienza vado. Andò vicino al cestino, si guardò intorno perché non voleva essere visto, poverino. Prese la gomma da masticare e la gettò nel cestino. Appena si girò, c'era il suo datore di lavoro che gli mise nella mano la paga della settimana. Dai tutto quello che hai, non è una questione di soldi, è qua, è il cuore. Amen.
Quando Corrado viene a casa mia e ci torna, la prima cosa che faccio, vado a levare tutto ciò che lui mi dirà: papà, ti serve questo? Cioè io chiudo la mia stanza, faccio un po' di disordine, così dice: vabbè, non ho niente, guarda. Ma lui ha sempre a trovare qualcosa che possa dire. Ma quando viene a casa, prima cosa controllo tutto.
Chi è
Corrado? No, chi arriva e se qua, ti sento questo. No, non lo sto usando.
Ora che lo so. Faccio le incursioni notturne. Bella mano la persona accanto a te, dai. Quanti hanno ricevuto stamattina? Ricevi il tuo pane quotidiano. Amen. Ma ricordati che è pane da mangiare e seme da seminare. Se facciamo così, noi attiviamo dei cicli di abbondanza che non finiranno mai, diventeranno esponenziali. Così come viene versato il liquido, chiamiamolo vino, nel primo bicchiere, e può riempire in maniera esponenziale tutto quello che c'è sotto. Amen.
Amen.
Alleluia. Padre, nel nome di Gesù, grazie perché tu ti prendi cura di noi. Scritto nella lettera agli Efesini che il Signore nutre teneramente e cura in maniera tenera la sua Chiesa. Per questo noi ti ringraziamo. Ti ringraziamo con tutto il cuore, perché ciò che abbiamo bisogno di comprendere ancora di più non è imparare a memoria più versetti, ma comprendere sempre di più il tuo cuore e i principi con i quali tu ti muovi. Ed è per questo che noi ti ringraziamo con tutto il cuore, perché il regno di Dio è qualcosa che va ben oltre la religione. Ti ringraziamo per i principi che tu ci stai insegnando. Ed è per questo che ti chiediamo di aiutarci, te lo chiediamo con tutto il cuore, perché a volte siamo testardi, a volte siamo orgogliosi, non vogliamo lasciarci aiutare neanche da te. Aiutaci in questo processo di cambiamento che ci sta portando ad una trasformazione definitiva.
Alleluia.
Per questo ti ringraziamo con tutto il cuore, nel nome di Gesù.
Amen.
La volontà di Dio per te non è la guarigione. La volontà di Dio per te è la salute. La volontà di Dio per te non è provvedere ai tuoi bisogni. La volontà di Dio per te è che tu abbia sempre il sufficiente in ogni cosa per provvedere.
Amen.
Amen. La volontà di Dio per te non è la liberazione, ma la libertà. Vive nella continua libertà. Vive nella salute. Vivere in una continua prosperità che non è sulla base della quantità, ma dell'attitudine del cuore.
Amen.
Questa è la volontà di Dio per la nostra vita. Lui è il nostro Padre. Amen.
Amen.
Alleluia. Buon pranzo. Vuoi dire? Sì.